Bentrovati a Radio Zainet da parte di Alessio Nannini. Oggi martedì 5 dicembre, la puntata è particolarmente densa di contenuti perché ci occupiamo della visita del Papa in Turchia, Benedetto XVI, che è andato in Turchia la settimana scorsa. Dunque, bando agli inconvenevoli, andiamo subito a presentare i ragazzi in studio oggi qui a Roma, partire da Luca del liceo Azzarita
di Roma, esatto, salve.
Scientifico, e poi Francesca che invece studia scienze politiche.
Esattamente, era Luis Guido Carli. Ciao.
Benissimo, allora andiamo rapidamente anche a Torino, dove per noi c'è Simonetta. Ciao Simonetta.
Ciao Alessio, buona giornata anche dalla redazione di Zainet di Torino. Sono qui in compagnia di Fabrizio. Ciao Fabrizio.
Ciao Simonetta, ciao.
È studente dell'ultimo anno del liceo scientifico Majorana. A voi la linea e poi la riprendiamo dopo.
Sì, noi la prendiamo per salutare e ringraziare naturalmente anche il nostro tecnico Marcello Prisco, a cui diamo subito la linea per il primo brano di oggi. Si tratta dei Litfiba con Istanbul.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ho viaggiato nel freddo, faccia a faccia con la mia ombra che si gettava nel bianco velo del tempo. Istanbul, Istanbul. Senza età, pilotando un corpo senza guida.
Detto in apertura, oggi parliamo del viaggio di Benedetto XVI in Turchia, che si è svolto la settimana scorsa e per 3 giorni e mezzo, diciamo, ha concentrato le attenzioni dell'opinione pubblica occidentale e islamica. Prima di entrare nel vivo della discussione, andiamo a sentire la scheda preparata dalla nostra redazione e poi subito in studio.
Dopo la lezione di Ratisbona e le relative polemiche del mondo musulmano, solo una grande apertura al dialogo interreligioso poteva placare le polemiche sul discorso di Benedetto XVI. L'occasione si è presentata con la recente visita del Papa in Turchia, durante la quale il pontefice ha rivolto un chiaro messaggio d'apertura all'Islam, affermando che predicare l'odio è contrario ai principi di qualunque religione. Le tappe più significative del viaggio pontificio sono state la visita alla Moschea Blu e l'incontro con il Gran Mufti Ali Bardakoglu, che hanno indotto i giornali turchi a parlare di un papa comprensivo e disponibile al confronto. Non sono mancati detrattori che hanno parlato di una visita indegna e inopportuna. Tuttavia, dopo questo viaggio, la crisi del dopo Ratisbona appare più lontana.
Allora andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le tappe molto importanti di questo viaggio, che alcuni osservatori hanno definito come storico. Il Papa è arrivato il 28 novembre ad Ankara, che è la capitale dello Stato turco, dove ha visitato il museo di Atatürk, il padre della patria, e a cui ogni capo di Stato fa visita appunto prima di incontrare le autorità dello Stato. Lì nell'aeroporto si è incontrato con Erdogan, che era in partenza per il vertice NATO a Riga, poi ha incontrato sempre ad Ankara il Gran Mufti Ali Bardakoglu, con il quale era stato molto critico nei suoi confronti dopo il discorso di Lisbona. Quindi è passato ad Efeso il 29 novembre, il giorno dopo, dove ha pregato presso la Casa di Maria, che è un santuario visitato da anche 3 milioni di musulmani ogni anno. Infine a Istanbul, dove ha pregato nella Moschea Blu assieme al Mufti, e poi ha incontrato Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli. Noi abbiamo intervistato, o meglio l'ha fatto Roberto, il nostro ragazzo, il vaticanista del Corriere della Sera Luigi Accattoli, su questo tema. Andiamo a sentire cosa gli ha detto.
Le proteste, la tensione, le preoccupazioni della vigilia sono risultate eccessive e più mediatiche che reali, e sono servite provvidenzialmente, si può dire, per attirare l'attenzione. Così tutto il mondo è stato molto attento a ciò che avveniva. Si poteva abbastanza scommettere, io personalmente lo facevo, che non sarebbe successo nulla, perché la Turchia è un paese con una tradizione molto forte dal punto di vista dell'ordine pubblico, quindi si poteva prevedere che le cose sarebbero andate bene, e sono andate benissimo, perché tutta quell'attenzione che si era creata, i timori, ha permesso di cogliere alla perfezione ciò che il Papa ha fatto. È la chiusura della stagione delle polemiche seguita al discorso di Ratisbona. Quindi abbiamo 2 mesi e mezzo, era il 12 settembre, 2 mesi e mezzo di discussione sul dialogo tra la Chiesa Cattolica e più in generale l'Islam, come se ci fosse stato un cambiamento di linea e il nuovo Papa, chiamiamolo ancora così, non è più tanto nuovo, ma insomma fosse meno sensibile al dialogo con l'Islam rispetto al predecessore. Ecco, qui si chiude tutta quella cabala che era in gran parte pretestuosa. Per fortuna si chiude, e speriamo definitivamente, perché il viaggio ha dimostrato con totale chiarezza che Benedetto XVI ha un atteggiamento di dialogo, di collaborazione con le religioni non cristiane e in particolare con l'Islam, assolutamente della stessa tempra di quello del suo predecessore, che non è andato a incontrare i musulmani con atteggiamento da crociato, con atteggiamento di superiorità, con intenzione polemica eccetera, ma è andato da amico con la mano tesa, e ha incontrato una accoglienza molto buona, e questi due atteggiamenti ha portato anche a un progresso reale, perché quanto è avvenuto con la visita alla moschea non è semplicemente l'azzeramento delle polemiche, ma è qualche cosa di più, è la testimonianza di una vicinanza, di una sensibilità specifica per il dialogo interreligioso e per accompagnarsi ai credenti islamici, cioè una specie di mettere in onore l'Islam che prega. La vicinanza, Benedetto XVI sarà sicuramente critico di tante manifestazioni dell'Islam, di quelle violente, ma l'Islam che prega, quello che nelle moschee fa silenzio, si mette davanti all'Onnipotente, ecco, questo Islam lui lo onora, lo incontra, adesso si accompagna.
Ecco, un atteggiamento di Benedetto XVI, Luca, che è stato sicuramente più benevolente anche del suo predecessore Giovanni Paolo II, ma che si distanzia un po' anche dalla politica che ha avuto il cardinale Ratzinger.
Sì, io quello che a me ha particolarmente colpito di questo intervento, di questo contributo del vaticanista Accattoli, è sinceramente l'accento che lui ha posto sulla potenza mediatica di questo evento e su tutta l'attenzione che c'è stata posta. I viaggi il precedente Papa li faceva forse con un po' di silenzio in più, in qualche modo. Non vorrei che questo fosse, perché questo viaggio è in realtà un viaggio più politico che realmente di confronto religioso.
Allora sentiamo anche da Torino qual è stata la percezione di questo importante viaggio di Benedetto XVI. Simonetta?
Sì, allora volevo un po' incentrare l'attenzione su questa figura del Gran Mufti, che in realtà è un tutt'altro che un conservatore, un giurista, un teologo all'Università di Marmara, ed è l'uomo che sta cercando di modernizzare l'Islam in un paese già laico, tant'è che sta cercando di portare in ogni città almeno un Mufti donna. Allora, Allora Fabrizio, lui prima diceva, quando gli è stato chiesto se era pronto per il duello teologico con il Papa, lui ha detto ma preferisco considerarlo un confronto positivo tra due sistemi religiosi diversi, quindi dovremmo sederci e discutere dei problemi del mondo, la povertà, l'ignoranza, ma se i leader religiosi criticano altre fedi allora si otterrà solo alta tensione e le differenze tra i due sistemi diventeranno cosa certa. Secondo te questi due sistemi religiosi riusciranno a convivere meglio un giorno?
Ma secondo me sì, anche perché comunque non è che bisogna per forza immaginarsi che gli islamici siano per forza estremisti o pazzi. C'è gente comunque che ha criterio, poi soprattutto a Torino la popolazione araba si sta integrando, penso nel giro di 2 o 3 generazioni sarà integrata con quella italiana. E secondo me sì, persone con criterio possono anche convivere, non è che uno deve per forza sopraffare l'altro.
E poi diciamo che anche questo viaggio del Papa è un ottimo auspicio,
sì,
un ottimo
assolutamente,
inizio.
Assolutamente, sì, sì. È comunque una buona cosa, porta comunque, fa vedere che c'è voglia di parlare, del dialogo, di aprire dialoghi.
Hai visto le immagini televisive del Papa scalzo nella Moschea Blu? Ti ha impressionato? Insomma, era la prima volta che succedeva.
Sì, sono state molto belle come immagini, molto emozionanti da vedere.
Ok, perfetto. Ripassiamo la linea a Roma. Alessio.
Sì, noi la prendiamo giusto per lanciare il secondo brano di oggi, al termine del quale avremo in collegamento telefonico un ospite con cui approfondire il tema di questo viaggio del benedetto XVI. Noi nel frattempo ci ascoltiamo dunque Sting con la sua Desert Rose.
Zainet, la scuola che fa radio. I close my eyes.
di nuovo in studio a parlare del viaggio di Benedetto XVI in Turchia. Prima della pausa musicale abbiamo sentito il parere di Luigi Accattoli, vaticanista del Corriere della Sera, sulle cui parole Francesca voleva aggiungere una riflessione.
Sì, assolutamente. Beh, Accattoli ha molto insistito sul fatto che ci sia una distinzione, quasi un distinguo da fare tra la religione di chi prega e la religione di chi fa politica. E in questo caso il Papa ha fatto un viaggio che praticamente in cui lui incarnava tutte e due le funzioni, quindi insomma è bello che lui si sia spinto ad aprire il dialogo con l'Islam, a sanare i conflitti che possono esserci, anche visti i tumulti che ci sono stati prima del suo arrivo. E io trovo che sia stata una buona mossa in tutti i due sensi.
Allora, sentiamo la seconda parte dell'intervista che il vaticanista del Corriere della Sera, Accattoli, ci ha rilasciato, poi naturalmente rientriamo in studio per un commento.
In conclusione, si può parlare di una svolta nel pontificato di Benedetto XVI?
No, non direi questo, direi che è il superamento delle polemiche che erano intervenute dopo Ratisbona, ma non a motivo del discorso del Papa, ma a motivo della strumentazione, diciamo così, mediatica e polemica che si era fatta di quel discorso. Il Papa non aveva detto a Ratisbona che non bisognava dialogare con l'Islam o che bisognava essere polemici sulla figura di Maometto o che era necessario fare un dialogo blindato, cose del genere. Tutto questo gli è stato attribuito, lui non l'aveva detto, era un discorso per il dialogo corretto, giusto, basato sulla ragione, che mette al centro della preoccupazione la necessità di staccare la religione dalla violenza, e questo resta, questo non è stato minimamente attutito, però è stata recuperata la vera posizione della Chiesa Cattolica, da cui però non si era staccato Benedetto XVI, gli si attribuiva una volontà di distacco, non era lui, quindi non è una svolta nel pontificato, è l'azzeramento delle polemiche degli ultimi due mesi e la chiarificazione che questo pontificato è sulla stessa linea di dialogo del precedente.
E allora, in effetti, l'episodio spiacevole di Ratisbona è quello che ha centrato un po' gli sguardi, insomma, degli osservatori per il viaggio in Turchia. In realtà questo viaggio in Turchia voleva essere, almeno nelle intenzioni del Vaticano, anche un incontro con Bartolomeo I, appunto per questa strategia che il Vaticano sta portando avanti da diversi anni, di poter riunire in un'unica chiesa le varie confessioni cristiane. Sul discorso di Ratisbona, Tu, Luca, hai qualcosa da aggiungere? Anche perché
a Ratisbona il Papa ha fatto, se vogliamo vederla nel modo migliore, uno strafalcione mediatico. Nel modo migliore, poi i più maligni dicono che c'era veramente un intento, comunque una volontà.
In sostanza, tu dici che le parole del Papa erano in un certo senso giuste perché erano una citazione, ma era il contesto forse.
Diciamo
era...
che si può vedere anche come un semplice errore di dialogo. E io non vorrei che questo, in realtà, questo viaggio in Turchia sia anche una toppa all'errore che è stato fatto in precedenza. Questo è anche alla luce dell'attenzione mediatica che gli è stata dedicata, delle enormi misure di sicurezza.
Beh, io penso che le misure di sicurezza siano state dovute, nel senso che comunque, appunto, prima dicevamo, ci sono state anche delle dimostrazioni di intolleranza nei confronti di questo viaggio che il Papa ha fatto pochi giorni prima del suo arrivo, tra l'altro, quindi insomma erano semplicemente misure precauzionali, credo. Comunque io non la considererei come una toppa messa a riparare, diciamo, lo strappo che è stato fatto a Ratisbona. Io credo che sia stato un viaggio che ha un'importanza intrinseca e che in linea con quello che aveva fatto Giovanni Paolo II, e forse anche con più apertura, con più dialogo, con più volontà di fare qualcosa di concreto.
A proposito di manifestazioni, era stata indetta una nel fine settimana precedente al viaggio, che non aveva raccolto molti manifestanti, se ne erano raccolti un migliaio in una delle piazze principali di Istanbul. E anche durante il viaggio del pontefice i Lupi Grigi, è il partito dei Lupi Grigi di estrema di estrema destra, appunto, non aveva avuto molto successo. Un centinaio di sparuti manifestanti si erano raccolti anche durante la visita del il Papa per boicottare la stessa. Poi, per quanto riguarda invece l'atteggiamento di Benedetto XVI, noi abbiamo visto sicuramente sui giornali e nei telegiornali le immagini del pontefice scalzo e che soprattutto prega all'interno della moschea blu con il mufti in direzione della Mecca. Questo è stato un gesto che è stato apprezzato tantissimo, non soltanto dal mufti stesso e dalle autorità religiose, ma anche dall'opinione pubblica turca, tanto che all'indomani della partenza di Benedetto XVI, in un sondaggio lo stesso pontefice risultava tra i capi di Stato più graditi proprio nella popolazione turca. E sì, Luca.
È stato infatti, questo secondo me rafforza la mia tesi, lui è stato platealmente cordiale in questo viaggio, ha fatto tutto quello che nessun papa aveva fatto prima, e secondo me proprio a incentivare ancora di più questa attenzione mediatica che gli faceva molto comodo per rilanciare la sua immagine che era uscita un po' sbatacchiata da
in effetti
terra.
Neanche Giovanni Paolo II, quando si recò nella moschea di Damasco, non pregò ma assistette in silenzio alla cerimonia religiosa appunto islamica.
Ma io credo che, ripeto, secondo me il fatto che io credo che proprio Benedetto XVI sia un grandissimo diplomatico e in questa circostanza, in questo panorama internazionale che è estremamente teso di contrasto tra il mondo occidentale e il mondo medio orientale in particolare, io penso che abbia dovuto fare quello che nessun papa ha fatto finora, cioè io penso che sia stata una scelta molto saggia e molto ponderata.
Sulla scia di queste considerazioni spostiamoci a Torino per sapere insomma cosa ne pensano anche Simonetta e Fabrizio.
Sì, Fabrizio, hai sentito appunto un papa diplomatico, tu che sì. Cosa ne pensi? Sta seguendo la stessa linea del pontificato precedente, a te piace di più o di meno come figura?
Ma comunque questo papa qua è un teologo, quindi comunque è anche portato a essere un po' più mediatico. A me, beh, quello di prima naturalmente Papa Wojtyla, ci sono cresciuto, quindi ero anche più legato a lui, anche perché era più del popolo, secondo me. Però comunque secondo me il viaggio in Turchia non è stata una top, è stata una cosa voluta, e lo strafalcione mediatico che è uscito fuori secondo me è stato solo un fraintendimento. Non figuriamoci, il vero discorso era che comunque non si può predicare, cioè non è religione quella che si predica con una spada, era quello il contenuto. Poi c'è sempre chi ha voglia di fraintendere, ci sono sempre minoranze che fraintendono e hanno voglia di fraintendere in ogni caso, quindi
certo, infatti. Va bene, ripassiamo la linea a Roma. Alessio.
Sì, noi stiamo quasi per chiudere l'argomento di oggi, ma prima vorrei chiedere ai ragazzi qui in studio come valutano l'atteggiamento di alcuna di parte dell'opinione pubblica occidentale. Non mi riferisco ai cosiddetti atei devoti che sono presenti qui in Italia, che hanno in Marcello Pera, Giuliano Ferrara i loro, come dire, massimi esponenti, ma quanto piuttosto i teocon americani che hanno scritto sui loro siti internet, sui loro giornali, che un atteggiamento così come dire benevolo del Papa in un paese islamico, soprattutto nella moschea blu a pregare insieme al mufti, possa essere come un modo per chinare la testa di fronte all'integralismo islamico.
Guarda, io ho una sola considerazione da fare. In realtà secondo me sono i teocon sono i veri integralisti in questa, da questa affermazione, perché non riesco a capire come si possa fare a accusare una persona che ricerca in qualche modo il dialogo di integralismo.
No, assolutamente, infatti l'errore secondo me dei teocon è non capire che se il Papa è arrivato a mettersi alla pari, voglio dire a cercare di stabilire un dialogo alla pari con l'Islam tutto, anche cercando di eliminare le componenti integraliste, le componenti fondamentaliste, secondo me è un segno di grande illuminismo da parte della Chiesa Cattolica, anzi non si deve rischiare il contrario, appunto il tramutare la propria fede cristiana in un integralismo opposto.
Bene, per quanto riguarda il viaggio di Benedetto XVI, ci fermiamo qui perché ne facciamo un altro di viaggio un po' indietro nel tempo con la nostra rubrica Flashback, che oggi è dedicata a un gruppo che di mistico aveva ben poco, forse di un misticismo particolare, ovvero i Black Sabbath di Ozzy Osbourne.
Allora gente, e se vi dicessimo che questo fine settimana ha compiuto gli anni Ozzy Osbourne? Lo sappiamo, sono notizie che lasciano sconvolti, anche perché il quinto album dei Black Sabbath, uscito a novembre, torna alle antiche sonorità a cui Ozzy ci aveva ben abituato. A proposito, volete sapere quanti anni compie il nostro? 25, tondi tondi. Abbiamo scelto per voi il brano che dà il titolo all'album suddetto, quindi preparatevi all'ascolto di Sabbath Bloody Sabbath. Loro sono, manco a dirlo, i Black Sabbath. We'll be right back.
Questo gruppo ha cambiato per sempre il rock. Senza la loro nera profezia, forse tutta la musica pesante e moderna non esisterebbe nemmeno. I Sabbath hanno preso il blues rock di fine 60 e l'hanno portato alle sue estreme conseguenze. Tempi rallentati, basso in evidenza, riff di chitarra oscuri e ossessivi, testi colmi di angoscia e fantasia. Il metal l'hanno inventato loro, il doom pure. E bene o male, tutto il rock deve fare i conti con loro. La leggenda nasce da quattro teenager di Aston, vicino a Birmingham. Anthony Tony Iommi alla chitarra, William Bill Ward alla batteria, John Ozzy Osbourne alla voce e Terence Geezer Butler al basso. All'inizio chiamano la loro band Jets Blues Polka Talk, poi si ribattezzano Earth e suonano in giro per l'Europa. Nel 1969, a causa di un'omonimia, decidono di cambiare nome e scelgono Black Sabbath. Il resto oramai è leggenda.
Beh sì, Ozzy Osbourne è il testimone ideale per una convivenza civile e religiosa, come abbiamo approfonditamente discusso prima. Noi siamo al termine, allora andiamo subito a Torino per salutare Simonetta e Fabrizio, poi torniamo anche qui in studio.
Ma certo, Fabrizio, buon pomeriggio, che cosa studierai oggi?
Non so, c'è un po' di italiano, un po' di cose.
Devi portarti avanti un po' con lo studio.
Sì.
Varie materie, diciamo.
Sì, un po', non una sola.
Ok, allora buono studio.
Grazie, ciao.
Buon pomeriggio a tutti da Simonetta Mitola e dalla redazione di Zainet di Torino. Ciao Alessio.
Ciao, io non chiederò che cosa studieranno oggi i ragazzi perché siamo in ritardo, ma loro sono contenti che io non lo farò. Salutiamoci Luca, grazie di essere stato con noi, naturalmente anche a Francesca.
Grazie.
Noi vi diamo appuntamento domani alla stessa ora per una nuova puntata di Radio Zainet. We'll be right back.